Allora andiamo alla prossima domanda che viene da parte del fratello Raffaele, che ci segue da molto tempo. E lui dice: caro fratello Giuseppe, ieri sera mi sono trovato ad evangelizzare dei cattolici. Comunque sono stato in difficoltà perché gli ho dato delle scritture e loro non hanno voluto accettare quello che la parola del Signore ci dice attraverso la Bibbia e sono stato molto male. Fratello Giuseppe, ti chiedo un consiglio al riguardo, grazie. Un abbraccio a tutti voi.
So, condensation.
Allora, in due parole, ci sono dei fratelli che provano di evangelizzare altri che fanno parte di una religione, che sono già convinti delle dottrine di quella religione. E come possiamo evangelizzarli in una maniera che loro ricevano la parola? Come fratello Raffaele ha evangelizzato dei cattolici.
Puoi evangelizzarli, cioè, il modo più potente che esiste è amore e scritture e verità. Parola e amore.
E così ha fatto, dice. Però questi dell'altra religione non hanno voluto ricevere la parola e lui è rimasto male. Cosa deve fare?
E devi... guarda, ti dico come evangelizziamo noi.
Per esempio, lui ha preso ogni dottrina di questa religione e ha dato una spiegazione della Bibbia con le scritture. Ogni dottrina che è sbagliata, lui ha mostrato nella Bibbia la cosa giusta. Cosa dobbiamo credere?
Questo è il problema che oggi i cristiani settari, le sette, così, i cristiani denominazionalistici sono stati addestrati a non credere alla Bibbia, ma a quello che il pastore gli dice che la Bibbia dice.
Sì, sì, sì.
Quindi il pastore diventa come un pastore ausiliatore, cioè c'è Maria ausiliatrice nei cattolici. I protestanti sono i pastori ausiliatori, cioè i pastori mediatori, mediano tra Dio e le pecore, la congregazione. Per questo che le congregazioni oggi sono quasi tutte fuori binario, che dipendono sempre dai pastori. I pastori invece devono fare dipendere dalla Bibbia e da Gesù. Uno deve capacitarsi con i suoi occhi, con la sua mente, con il suo cuore e col suo intendimento, col suo discernimento e con la sua coscienza cosa la Bibbia dice veramente. Non sta a me dirti se tu devi vivere e morire per Gesù, devo fartelo vedere nella Bibbia.
Sì.
Non sta a me dirti che devi usare i tuoi soldi per Gesù, devo fartelo vedere nella Bibbia. Non sta a me dirti che tu devi servire il Signore tutti i giorni, te lo devo far vedere nella Bibbia. Invece oggi sono le dottrine denominazionali, ci sono chiese così fuori binario che hanno 60-70% di dottrine che non sono neanche bibliche. Guarda, ti posso dire brevemente come evangelizziamo noi quelle altre denominazioni, va bene?
Sì.
Allora, il modo principale non è andare a dire loro che si sbagliano, ma il primo passo è di fare amicizia. Fare amicizia può durare un primo incontro, durante il primo e il secondo incontro, oppure i primi 5-10 minuti.
Ok.
Fai amicizia, poi dolcemente lasciarli parlare. Lasciare svuotare il sacco a loro e tu ascolta. Noi dobbiamo il diritto di parlare, bisogna guadagnarselo. Come? Ascoltando, in silenzio. Se tu vuoi parlare, il modo migliore di parlare è quello di stare zitti. Il modo migliore di poter farli ascoltare quello che tu dici è di ascoltare quello che loro dicono. E quando sono stancati di parlare, supponiamo una religione fuori binario, e allora tu dici, vorrei fare qualche domanda, però questo, quell'altro, però tu mi sai, tu dici questo e questo, però guarda, c'è una scrittura qui nella Bibbia che dice così, mi aiuti a capire per favore. E gli dai una scrittura. Ora, diciamo che la Bibbia dice la parola dolce spezza le ossa.
Amen.
Dice il proverbio, la parola dolce spezza le ossa. E poi leggi una scrittura, secondo Timoteo 2. Alla fine, 23-26.
26?
Dal 23.
Dal 23.
Cioè, no, tu guarda come evangelizza il testimone di Geova. E quindi impara da loro a fare esattamente il contrario di come loro fanno. La loro strategia, il loro stile di evangelizzazione è esattamente l'opposto di quello che deve essere. Leggi.
Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori della speranza che Dio conceda loro, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri, perché facessero la sua volontà.
Quindi, come vedi, non è inutile andare a litigare, perché anche se, innanzitutto, nessuno vince mai una discussione non si può vincere, perché non può un fascista andare a convincere un comunista, non è possibile. Un protestante e un cattolico che litigano, stanno solo, gli unici che ascoltano sono i vicini, nessun altro.
E come dai la verità?
Solo i vicini di casa ascoltano una discussione. Tu parli con uno che ha orecchie. Fin quando uno parla, le orecchie sono chiuse. Fin quando uno ti litiga, se tu guardi bene, c'è due turaccioli spirituali nelle orecchie. Non ti sta ascoltando. Tu parli, quello sta riflettendo, pensando come attaccarti, come due avvocati che si attaccano in tribunale.
Allora, prima fai amicizia. Dopo che siete diventati amici, come dai la verità a queste persone?
Ma guarda, ho incontrato qui dei mormoni, qui, che io vado sempre a fare una passeggiata nel villaggio qui dove siamo. E ci sono questi mormoni con le biciclette che mi fermano sempre. Da un po' di giorni non vengono più, però. E non li mandano più perché io li sto evangelizzando. E loro mi venivano l'indomani con le risposte del loro pastore. Io gli davo altre scritture, però le scritture spaccano le pietre.
Amen.
E loro a un certo punto non hanno più mandati, non vengono più in questo villaggio. E mi rendo conto che hanno cambiato squadra. Questo non ho ancora evangelizzato. Comunque, è la maniera di evangelizzare, come ho fatto questi mormoni, li ho ascoltati. E poi quando mi hanno fatto delle domande, gli ho detto, ok, beh, dimmi questo e quell'altro. E poi, sai, loro c'era questo libro dei mormoni, che è un libro per chiarificare, aiutare a capire la salvezza. Ed è un libro complicato. E gli ho detto, guarda che la Bibbia non ha bisogno di aiuto. Giovanni 6,47 dice, chi crede in me ha la vita eterna. Come fai a semplificare questo?
Amen.
E loro erano senza parole. E tutto via così, no? Alla fine, diciamo, cioè, però li ho ascoltati. Ascoltarli, cioè, tu per esempio incontri certi religiosi che credono per esempio nelle statue, no? Cioè, certo, tu puoi aprire, leggi Esodo 20, guarda, vai Esodo. Tu puoi leggere questa scrittura e puoi distruggere queste dottrine. Comincia dal verso 3.
Esodo 23. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra e nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano.
Quindi non puoi fare statue né di Dio, né di Gesù, né di San Giuseppe, né di Santa Maria, né di San Paolo, né di San Pietro. Non puoi fare statue. Però vedi, se tu vai da queste religioni che hanno il cervello lavato, che le hanno indottrinati che bisogna fare statue, è logico che loro non ascolteranno. Allora la migliore cosa da fare è stare zitti e non attaccare le loro vacche sacre. Io sono stato in India diversi anni, non puoi attaccare un indù, evangelizzare un indù attaccando gli idoli. E non puoi, perché si offende.
E come dai il messaggio?
Con amore, facendo amicizia.
Senza parlare delle loro dottrine?
Non parlare delle loro dottrine, non parlare delle loro bugie. A meno che, con calma, devi parlare della verità, non delle bugie. Però ogni tanto, quando loro, per esempio, mormoni, spedigia, vengono altre persone, vengono con queste, dice, sai, la Bibbia dice, e la Bibbia non dice così, dice dove lo dice, e non lo trovano mai la scrittura dove dice, perché non dice.
Allora può venire il momento che devi contraddirli,
certo,
apertamente.
Però dipende, se li contraddisce, cioè muro contro muro, allora non arrivi da nessuna parte, o se li ascolti, poi con uno sguardo dolce, di amico, dice, senti, aiutami a capire, guarda, qui c'è una scrittura, è così, così, e quella scrittura li distrugge, capisci? E loro ti dicono, no, ma questo non vuol dire, ah, ok, e dove lo dice nella Bibbia che questo non vuol dire, me lo fai vedere? E non possono farti vedere, dopo un po' sono ammutoliti, se tu però conosci la scrittura. Noi nel corso biblico che vi diamo, che dura circa 4 mesi, e ci sono una lista di scritture che vi diamo a memorizzare, se memorizzate quelle scritture che vi diamo, diciamo, quello già vi dà una maniglia per afferrare le cose principali di tutta la Bibbia. Poi naturalmente quando finisce il corso biblico, quella è una cosa molto succinta, e vi consigliamo di seguire ancora imparando, abbiamo altre cose qui, altre, perché arrivi al punto che conosci tutta la Bibbia, cioè i punti principali per distruggere ogni bugia, ogni inganno e ogni interpretazione falsa. Quindi dare la parola, a proposito, la parola che parla delle loro bugie, ma senza attaccarli, prima che non attaccateli prima che possano vedere la verità nella parola, capisci? Ovviamente questo non sarà sempre possibile, spesso bisogna dare una risposta chiara anche se li offende, arriva anche quel momento lì, arriva un momento che devi dire, devi tirare fuori tutto il coniglio dal cilindro, per modo di dire. E quindi, però quando è possibile è bene procedere con calma, con pazienza, lentamente. Per esempio se hai una riunione con credenti settari, è meglio se è possibile evitare di attaccare i loro idoli, ma innalzare Gesù, la parola nella Bibbia, dove parla di queste cose, lasciare che sia la parola a parlare, e noi dobbiamo evitare di fare commenti, capisci? Alla fine i risultati di convertire le anime, il nostro vero scopo non è di vincere una discussione che non è possibile, ma sarà di ottenere che quelli di noi che evangelizzano con amore, pazienza, e non sbattendo la Bibbia in testa alla gente, quelle che e come fanno a stile Testimoni di Geova, che litigano, cioè il messaggio del Testimoni di Geova non è innalzare Gesù, ma attaccare per esempio la Chiesa Cattolica, e siccome la Chiesa Cattolica la maggioranza non piace, io sono d'accordo con il Testimoni di Geova, cioè praticamente se tu predichi l'odio contro una Chiesa, e molti sono d'accordo con te, però il nostro messaggio principale non è predicare odio o mostrare, attaccare le Chiese, ma innalzare Gesù.
Sì.
Gesù dice, credo che sia Giovanni 12, se io sarò innalzato, attirerò tutti a me. Quindi sì, i testimoni di Geova vinceranno un sacco di gente, perché evangelizzano così tanto, devono forse crescere questi qua, ma anche i musulmani crescono. Cioè crescere, non è vedere come cresci. Va bene?
Sì, ho capito.
Quindi amore, pazienza, ascoltare, e poi dare la verità una scrittura alla volta con pazienza. Non saltare. Un altro trucco del diavolo è tu. E quando ti danno una bugia, tu cominci a rispondere con le scritture e loro cambiano il discorso. Dici, ma allora è quello, allora cerchi di rispondere all'altra bugia. Però se a metà della risposta saltano un altro ancora. E allora questo è un metodo del diavolo per chiuderti la bocca. Allora tu cosa devi fare? Devi dire, scusa, devo finire questo. Perché uno è seminare il caos, capisci? E lo vedi nei politici e alla televisione. Uno fa una domanda, il politico gli risponde, e a metà della risposta, come il politico A vede che il politico B sta guadagnando terreno, che la risposta è giusta, allora cambia il discorso e magari lo insulta. Quindi il diavolo ti attira in un terreno di insulti. E a questo punto quelli che ascoltano dicono, ma sono due fessi che litigano. Capisci? È un trucco per prevenire la verità, specialmente in un gruppo.
Sì,
quando io sono in gruppo, a volte mi hanno invitato alle radio, così. Cioè capire bene la domanda, non rispondere alla domanda se non l'hai capita. A volte io chiedo alle persone che mi ripetano 3, 4, 5 volte, spiegati meglio cosa vuoi dire, perché devi capire cosa c'è dietro. Molte volte le domande non vogliono dire quello che sembra. È giusto pagare la tassa a Cesare o no? Quella non è la domanda che sono. Non erano interessati, sapevano bene la legge che bisognava pagare. Però si diceva sì, allora era un traditore di Israele, si diceva no, era un traditore di Roma, era una trappola, perché erano lì con i soldati a fargli le domande. Allora
sì.
Gesù non gli risponde, prende tempo. Prossimo.
Sì, la stessa sorella ha inviato un altro messaggio con una domanda. Dice, in Romani 14 c'è scritto, chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Chi mangia, mangia per il Signore, dal momento che rende grazie a Dio. Questo passo mi è venuto in mente, questo di Romani 14, quando parlando a una sorella del giusto modo di pregare, lei mi ha risposto dicendomi che pregando il rosario, lei entra nella meditazione della vita di Cristo e ringrazia il Signore, che il Signore guarda il cuore. Allora, se ognuno, questa è la domanda, se ognuno nella sua cameretta prega e ringrazia Dio con purezza di spirito, anche pregando il rosario possa definirsi preghiera?
Ma guarda, amata sorella, Dio può usare qualsiasi modo, qualsiasi cosa per aiutarci a meditare sulla vita di Cristo. Certamente se uno è stato abituato a pregare alla maniera protestante o cattolica di questa religione o di quell'altra religione, Io ho predicato in chiese protestanti dove invece di pregare piangevano tutti, e gli ho detto: ma volete smettere di piangere? Gesù è mica ancora in croce, è risorto, e si sono sentiti tutti, e così abbiamo potuto predicare un messaggio di gioia, di evangelizzazione.
E anche se questa preghiera, per esempio il rosario, non è una preghiera che la trovi nella Bibbia, puoi pregarla uguale?
No, appunto voglio arrivare lì, no? Cioè Dio può usare, cioè anche Dio usa, uno può essere un ateo e Dio può usare qualcosa che quest'ateo fa per mostrargli della verità. Anche se uno gli ha insegnato una preghiera sbagliata, pregando con la preghiera sbagliata, però col cuore giusto, Dio gli mostrerà delle cose, capisci? Quindi certamente se uno è abituato a pregare in quella maniera o di questa o di quella religione, per lui quella è la sua fede, quello è il modo che gli hanno lavato il cervello, il modo che si è abituato, e quindi sarà difficile da eradicare, sarà difficile cambiare, come una sua fatto la droga, una sua fatto il caffè, una sua fatto a fare una passeggiata, una sua fatto qualunque un certo tipo di cibo, è difficile cambiare le abitudini, a meno che uno non chiede aiuto a Gesù, e allora può cambiare queste cose. Mm-hmm. Quindi bisogna avere pazienza, fratelli che pregano in modo sbagliato, perché così gliel'hanno inculcato, capisci? Ma il modo di Dio, il modo che Dio ci ha insegnato per pregare, rimane pur sempre quello che Gesù ci ha mostrato e ci ha insegnato. Dammi la scrittura, Matteo 6, guarda, versi 6 e 7.
Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.
Capisci? Gesù ha insegnato, quindi quando pregate, pregate, vai nella tua cameretta, chiudi l'uscio. Quindi queste preghiere nelle chiese non è che valgono molto, perché come fa a quanti di questi nelle chiese pregano a Gesù e non solamente per farsi vedere dal pastore?
Ma possiamo pregare anche in pubblico, no?
Anche in pubblico, ma oggi questa preghiera è diventata tanto un idolo morto che non vale più niente. È un po' come i farisei che digiunavano due volte a settimana, i farisei che pregavano nelle strade, non vale più niente, perché hanno fatto un idolo della preghiera. Cioè il diavolo fa idoli di cose, li sproporziona così tanto, perché la Bibbia parla a favore della preghiera, il diavolo cosa dice? Il principio del judo, che tu gli dai un pugno, invece di resistere al pugno, prendi il braccio e lo fai cadere usando la sua stessa forza. Quindi il diavolo usa la forza dei cristiani, usa le scritture della Bibbia, esagerandole, facendo dei idoli così grandi che sminuiscono Gesù, sminuiscono la volontà di Dio. È come queste madonne che appaiono, pregate, 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 che calma, pregate. Quando ubbidiamo la parola di Gesù? Che preghi? Preghi cosa? Sono secoli che questi religiosi pregano e il mondo va di male in peggio. Qui bisogna smettere di pregare in maniera religiosa e pregare come pregava Gesù, mentre evangelizzava, mentre ubbidiva, mentre camminava per il Vangelo, mentre raggiungeva le pecore. Non sedesse su delle sedie a rotelle, su delle panche paralitiche di chiese, a sedersi, a crescere funghi e pregare. Quello non è preghiera. Quello è farisaismo. Se tu quando esci da quella chiesa non vai a evangelizzare la gente nelle strade, tu non hai capito niente della preghiera. È una preghiera farisaica. Leggere Matteo capitolo 6, Gesù dice: quando pregate, non pregate come i pagani e come i farisei. Perché? Perché si può pregare anche come farisei, preghiere che non valgono niente. Per questo le chiese sono piene di malattie, di maledizioni, piene di problemi, piene di ogni cosa tranne che di benedizione di Dio.
Allora, per riassumere tutto.
Sì, ma prima mi venne in mente il versetto che Gesù ha detto a Pietro: mi ami, nutri i miei agnelli. Tre volte.
Non è che ha detto mi ami, ripeti questa preghiera 50 volte, che stupidaggine.
Perché alcuni fratelli possono dire che fratello Giuseppe esagera. No, Gesù ha ripetuto 3 volte, nutri i miei agnelli se mi ami. E come, allora è vero, dobbiamo
oggi
evangelizzare.
C'è mia moglie là che sta cucinando, giusto? Fra poco andiamo a mangiare, no?
Sì.
E ha fatto delle lasagne che è la fine del mondo l'altro giorno. Oh, gloria al Signore. Questo farà contenta che è Rosanna, la nostra sorella che sta arrivando, e lei è capo cuoca, lei potrebbe lavorare in albergo a 8-9 stelle, a giudicare dei menù che ci manda. Ecco, mia moglie invece di cucinare le dice: marito mio, adesso ti ripeto una preghiera 50 volte. Dico: guarda, io ho fame. Dico, invece di cucinare lei ripete preghiere, e così stanno facendo i religiosi. Invece andare a raggiungere le pecorelle, dare la salvezza alle pecorelle, loro ripetono preghiere. Cioè mia moglie, invece di prendersi cura di ho sei figli qua, invece di prendersi cura di loro, lei prega, i miei figli, uno lì buttato per terra, quell'altro muore di fame, quell'altro sporco, quell'altro, e lei prega. E questo sta succedendo nelle chiese.
Che qualcuno li aiuti.
Le chiese sono, molte chiese, grazie a Dio non tutte, sono così pervertite, che hanno sostituito la preghiera all'obbedienza, la preghiera all'evangelizzazione, la preghiera al condividere i soldi con i poveri dalla chiesa. Non abbiamo, qui c'è la foto di un africano che gli abbiamo portato del cibo l'anno scorso in Ruanda. Non, chissà se sono arrivati. L'africano qui, il fratello italiano seduto nella tua chiesa, va bene?
Allora, per riassumere in due parole, se incontriamo una persona che prega in un modo sbagliato,
diglielo.
Non attacchiamo, no, hai detto no, hai detto che non attacchiamo la preghiera sbagliata e diciamo tu stai pregando errato.
Cioè il buddista,
no,
ma
sì,
il
no?
Buddista,
no,
come evangelizzare? No, no. Quello del rosario?
Il rosario o un'altra maniera, ma hai detto di avere pazienza. Hai detto di avere pazienza, di dargli amore e magari di mostrargli la via giusta, di dirgli guarda ti mostro una via migliore come ha fatto Gesù nel Vangelo e gli insegna a pregare come ci insegna Gesù. E poi che quella persona quando cresce nello spirito e vede nella Bibbia le cose giuste da solo abbandonerà la preghiera sbagliata.
Certo.
Senza farlo sentire male perché solo va a respingere
certo.
La tua dottrina.
Certamente. Noi quando andiamo a evangelizzare in chiesa cattolica ci siamo segnati la croce, andiamo in chiesa battista facciamo come i battisti, andiamo in chiesa pentecostale e di essere pentecostali. Ma a me cosa mi interessa di queste cose qui? A me interessa che li porto a Cristo, li porto al Vangelo.
Amen.
Va bene?
Amen, sì.
Che adesso Dio è diventato religioso, Dio ci liberi.